Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran smentisce lo schianto dell'aereo della Turkish Air. Tra in Iran il primo carico del vaccino russo. Biden frena vendita di armi a Riyadh ed Emirati. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 30 giugno del 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio Afghanistan e gli Stati Uniti. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora, come di consueto, passiamo al notiziario. Il responsabile dell'ufficio delle pubbliche relazioni dell'aeroporto internazionale dell'Imam Khomeini di Teheran ha smentito le voci sullo schianto dell'aereo della Turkish Air. Farshid Hosseini, in una intervista rilasciata all'agenzia iraniana ISNA, ha detto: «Si tratta di una notizia falsa. Il pilota del velivolo della compagnia aerea turca ha deciso di non atterrare per il maltempo». Lui ha proseguito: «In base alla legge, in una situazione del genere, il pilota è l'unica persona che può decidere di atterrare o meno e, in questo caso, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e della presenza di nuvole pericolose, il pilota ha preferito andare a Baku». Ha proseguito Hosseini, aggiungendo che appena le condizioni torneranno a uno stato normale, l'aereo turco ritornerà all'aeroporto dell'Imam Khomeini di Teheran. Il primo carico del vaccino russo arriverà in Iran entro il 7 febbraio, l'ha annunciato l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran presso la Federazione Russa. Qasem Jalili, citato dall'agenzia iraniana IRNA, ha fatto sapere che un contratto di vendita e l'accordo per la produzione congiunta del vaccino del Covid-19 sono stati firmati venerdì tra Teheran e Mosca. In base all'accordo raggiunto con il Russian Direct Investment Fund, il primo carico del vaccino russo sarà spedito in Iran entro il 7 febbraio. Il secondo carico del vaccino, destinato proprio al nostro paese, sarà inviato invece entro il 28 febbraio, ha concluso il diplomatico iraniano. È toccato al ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan al-Saud dal palcoscenico del World Economic Forum di Davos reagire in qualche modo allo schiaffo ricevuto da Washington, che congelerà temporaneamente la vendita di armi già programmate all'Arabia Saudita e degli aerei F-35 agli Emirati. Un passo che ha spinto l'Italia a fare altrettanto e che mette sotto pressione altri paesi che forniscono armi alle monarchie del Golfo Persico. L'Arabia Saudita confida che l'America di Joe Biden voglia spostare l'attenzione dall'ambito militare a quello della sicurezza e della cooperazione nello sforzo di garantire al mondo pace e prosperità, ha proclamato il ministro saudita. Biden ha inviato un segnale chiaro, dice l'analista giordano-palestinese Moin Rabbani. La lanza tra USA e petromonarchie non è a rischio, ma la politica di Donald Trump nel Golfo Persico si è fermata il 20 gennaio e fa sapere il nuovo presidente di Washington che non seguirà con più attenzione l'uso che gli alleati arabi faranno delle armi di fabbricazione statunitense in Yemen e in altre aree. La mossa americana colpisce più duramente gli Emirati, che lo scorso agosto avevano condizionato la firma del cosiddetto accordo di Abramo, la normalizzazione dei rapporti con il regime sionista mediata da Trump, accettata anche da altri tre paesi arabi, alla possibilità di acquistare gli F-35 americani. E ancora Arabia Saudita, secondo quanto riferito le autorità del Regno Saudita, hanno assunto più di una dozzina di società di lobbying per aiutare a rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti e migliorare l'immagine del regime di Riyadh da quando il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assunto la carica. Secondo i documenti di registrazione di agenti stranieri presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Riyadh ha utilizzato almeno 16 aziende per ripristinare in gran parte la sua macchina di influenza nella capitale Washington e in altre parti del paese e contribuire a rafforzare le relazioni commerciali USA-Arabia Saudita. Lo sforzo di lobbying sarà ancora più cruciale durante il mandato del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, la cui amministrazione ha deciso mercoledì di congelare la vendita di armi a Riyadh in attesa di una revisione, afferma un rapporto di politica estera. Le autorità saudite sono già nei problemi di immagine e di credibilità su questioni tra cui la devastante guerra di Riyadh allo Yemen, il trattamento delle donne e l'omicidio del giornalista dissidente in esilio Jamal Khashoggi all'interno del consolato saudita a Istanbul nel 2018. Secondo il rapporto, gli agenti stranieri assunti per far pressione a favore degli interessi sauditi hanno apparentemente contribuito con quasi 2 milioni di dollari in donazioni politiche ai candidati federali, tra cui Trump e il nuovo presidente democratico Joe Biden. Tra queste aziende c'è la Central Electric Edelman, che favorisce pesantemente i candidati democratici nelle sue donazioni politiche e ha firmato un contratto da 225 mila dollari dopo le elezioni presidenziali di novembre per fornire servizi al controverso progetto di megalopoli di Neom, che dovrebbe essere costruito nella regione di Tabuk nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Arabia sul Mar Rosso, in un'area grande quasi quanto il Belgio. 5 persone sono morte a Cuba nello schianto di un elicottero militare tra la provincia di Holguín e Guantánamo nell'est dell'isola. L'ha reso noto il Ministero delle Forze Armate. L'elicottero si è schiantato contro una collina e tutte e 5 le persone a bordo sono morte, ha detto il dicastero in un comunicato diffuso dai media statali e letto al telegiornale. Una commissione del Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie sta attualmente indagando sulle cause dell'incidente, si legge nella nota che non ha fornito ulteriori dettagli. L'ultimo grave incidente aereo a Cuba è avvenuto nel maggio 2018, quando un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto della Havana, uccidendo 112 persone con una sola donna sopravvissuta. E i radar russi hanno tracciato 30 aerei stranieri che hanno condotto ricognizioni aeree vicino ai confini di Stato della Russia nell'ultima settimana, ha riferito venerdì il quotidiano del Ministero nell'ultima settimana, e ha riferito venerdì Il quotidiano del Ministero della Difesa russo Zvezda. Le infografiche del giornale mostrano che 27 aerei spie stranieri a 3 droni hanno condotto ricognizioni aeree lungo i confini statali della Russia nell'ultima settimana. I voli degli aerei spie stranieri sono stati monitorati dalle stazioni radar russe. Non sono state consentite violazioni del confine di Stato, secondo il quotidiano che cita informazioni del Ministero della Difesa russo. Inoltre, un caccia MiG-31 è stato riparato e consegnato alle truppe secondo il piano di approvvigionamento della difesa, mostrano le infografiche. Il mese scorso il vice comandante in capo della forza aerospaziale, il tenente generale Andrei Yudin, ha riferito che le forze di allarme di reazione rapida della difesa aerea russa hanno rilevato e intercettato oltre 1.300 aerei spia stranieri nel 2020. Il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Manlio Di Stefano ha espresso soddisfazione per la decisione del governo italiano di revocare le autorizzazioni all'export di missili e bombe verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, paesi che guidano la coalizione militare contro gli Houthi in Yemen. È una scelta nata da una posizione che abbiamo assunto nel tempo, quella di rispettare davvero la legge 185 del 1990, che troppo spesso è stata aggirata, esattamente come fece Matteo Renzi con la commissione dal 2016, quando nel pieno del conflitto in Yemen autorizzò una commessa da 20.000 bombe, ha detto Di Stefano ad agenzia Nova. È un lavoro di cui andiamo fieri e per il quale ci vogliono organizzare soprattutto i professionisti del UAMA, che hanno fatto un lavoro davvero egregio per avviare a questo risultato, ha detto Di Stefano. La controllata nigeriana della multinazionale petrolifera anglo-olandese Royal Dutch Shell dovrà risarcire un gruppo di contadini per l'inquinamento della regione del delta del fiume Niger provocato da alcune fuoriuscite di greggio dagli oleodotti. A stabilirlo è stata una sentenza di una corte d'appello olandese con sede all'Aia. È una notizia strana dalla Sardegna, un infarto nelle ore notturne. In Gallura può essere un grosso rischio. Il servizio di emodinamica all'ospedale di Olbia, infatti dal mese di novembre non viene più garantito nella fascia oraria dalle 20 alle 8 del mattino. I pazienti con patologie cardiache acute rischiano di essere trasferiti in ambulanza negli ospedali di Sassari e Nuoro. Lo denuncia in un'interrogazione rivolta al presidente della regione e all'assessore alla sanità il consigliere regionale Di Giuseppe Melloni, citato dall'agenzia Nova. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Afghanistan, Biden e l'accordo con i talebani. La sconfitta di Trump nelle elezioni presidenziali ha rimesso in discussione il piano di ritiro delle truppe di occupazione in Afghanistan e i negoziati di pace con i talebani che erano scaturiti dall'accordo sottoscritto dall'amministrazione repubblicana nel febbraio dello scorso anno. Il nuovo presidente americano Joe Biden ha fatto intendere anche egli di voler chiudere la più lunga delle guerre condotte dagli Stati Uniti. Ma i contorni dell'eventuale disimpegno sono tutti da decifrare e non è da escludere un possibile naufragio del fragilissimo processo diplomatico in corso. Secondo i termini dell'intesa, entro maggio dovrebbero lasciare l'Afghanistan i 2.500 soldati americani rimasti nel paese asiatico dopo la partenza di 2.000 uomini appena prima dell'addio di Trump alla Casa Bianca. L'amministrazione democratica entrante ha però fatto sapere di voler rivedere i contenuti dell'accordo stesso, secondo alcuni con l'obiettivo di mantenere in Afghanistan almeno un piccolo contingente militare ufficialmente con incarichi di antiterrorismo. Questo concetto lo ha espresso il nuovo segretario di Stato Antony Blinken durante la sua recente audizione al Senato di Washington. L'ex funzionario dell'amministrazione Obama ha spiegato in particolare che prima di prendere qualsiasi decisione, Biden dovrà analizzare il documento segreto annesso all'accordo con i talebani stipulato dal suo predecessore. In questo allegato potrebbe esserci un piano per governo provvisorio che in parallelo a un cessate il fuoco sostituisca quello dell'attuale presidente Ashraf Ghani e conduca all'integrazione dei talebani nel sistema politico creato dopo l'invasione del 2001.
Iran, le meraviglie sconosciute. Una delle meraviglie sconosciute dell'Iran è la regione montuosa di Kohkiluye e Buyer Ahmad, nel centro del paese, terra di laghi, boschi e di praterie verdi ed elevate. La regione del Kohkiluye e Buyer Ahmad ricopre una superficie di circa 16.000 km quadrati e si trova a sud-ovest dell'Iran, nel bel mezzo di altre regioni maggiormente note, che sono quelle di Isfahan, Charmahal Bakhtiari, Khuzestan e Bushehr. La regione di Kohkiluye e Buyer Ahmad è montuosa ed elevata e comprende parte della catena montuosa dell'Isagros. Questa catena montuosa, con 74 vette che superano i 4.000 metri, è stata definita le Alpi dell'Iran per la bellezza dei suoi paesaggi incontaminanti. Alcuni viaggiatori stranieri hanno parlato dell'Isagros come una catena aspera ed insormontabile, altri hanno definita piena di serenità e di luoghi tranquilli. Il Dena ed il Toshmastan sono le montagne più alte di questa catena che cala di elevazione quando si procede da nord-ovest verso sud-est. Insieme all'elevazione delle montagne diminuiscono anche l'umidità e le precipitazioni ed il clima diviene infine caldo. È per questo che in una estremità di questa regione si ha clima freddo e montagnoso, mentre nell'altra vi è un clima caldo e quasi desertico. Nella parte nord della catena dell'Isagros, l'umidità adeguata ha favorito la crescita di una vegetazione spettacolare composta da fitte foreste di quercia ed una natura incontaminata. Muovendosi verso sud e con l'aumento della temperatura, alberi delle zone calde come il pistacchio e il cedro sostituiscono la quercia. Sono numerosi i fiumi e tanti fiori che crescono vicino a questi corsi d'acqua. Fiori come il ceduo, il giglio, il tulipano. La regione è divisa in 7 province e 16 città. Dopo il nord dell'Iran, la provincia di Buyer Ahmad è quella con maggiori precipitazioni e per l'abbondanza dell'acqua è pure molto bella e piena di fiumi, cascate e zone naturali incontaminate. In questa zona ci sono pochi reperti storici risalenti al periodo safavide. Vi è poi la bellissima città di Sisacht, costruita sulla pendice della montagna e che è nota per i suoi frutteti e la produzione di mele e uva. In questa zona si recano anche i nomadi, che amano trascorrere l'estate nelle zone più belle, caratterizzata da una natura bella e selvaggia. I nomadi di questa regione percorrono tragitti che variano da 100 ai 300 km a piedi e si spostano da un'altitudine di 300 metri fino a 3.000 metri dal livello del mare. I nomadi di questa regione sono incredibilmente ospitali e ritengono un ospite estraneo un segno della benevolenza divina e per questo lo accolgono sempre a braccia aperte. Nel bel mezzo di burroni della catena degli Zagros e sul pendio del monte Dena sorge il centro della regione, la città di Yasuj, capoluogo di provincia della regione. La città è davvero incredibile per il suo silenzio e la sua serenità ed è davvero differente dalle città normali. Sostanzialmente è formata da una grande piazza ed una lunga via. Sono poche le case moderne ai due lati della via e poi sono invece tantissime le case tradizionali, sparse nelle diverse zone montuose. Bastano 15 minuti in macchina per raggiungere il parco e la cascata di Yasuj, un luogo della bellezza incredibile in primavera ed estate. Se viaggiate in Iran, visitate la regione di Kohkiluye e Buyerahmat. È veramente una delle meraviglie sconosciute dell'Iran. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione. Fino ad un'altra puntata e un'altra meraviglia sconosciuta, che Dio vi protegga.